Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Io ve lo dico, a inizio settimana non possiamo che iniziare in questo modo. Abbiamo tanti oggetti made in China, abbiamo microfoni, abbiamo luce, abbiamo fotocamere, abbiamo gingilli, abbiamo mobili, ma siamo sicuri di volere una pace made in China? Perché i pezzi di ricambio in quel caso sarebbero un casino da ritrovare. Buongiorno bellezze!
Buongiorno!
Buongiorno! Buongiorno chat, salve. Buongiorno Fede, buongiorno Valerio, buongiorno Feed! Eccoci qua.
E comunque mi deludi, Rick. Queste bellissime fotocamere sono made in Japan.
In Japan. No, ma cioè, se non dicevo le nostre fotocamere, però tante fotocamere
in generale,
sono in generale. Non abbiamo mobili made, sono quasi tutti made in IKEA questi mobili.
Sono
qua,
made in Sweden.
Sweden. Buongiorno, complimenti per ieri a Radio DJ. Grazie mille, Buick. Spero sia stato un bel intervento. Io mi sono divertito molto. I tempi radiofonici sono un delirio, sempre un delirio.
Quanto tempo hai avuto?
No, più che altro abbiamo parlato per un'ora, però sì. Sono tutti spezzoni da tipo 3 minuti.
Oddio,
perché poi parte la musica,
vero,
parte la pubblicità. Ah, mamma mia. E c'erano le camere Hikvision. Abbiamo visto in autogrill le camere Hikvision nell'autogrill.
Ecco.
Vabbè. Buongiorno, grazie mille per il consiglio. Questa notte ho visto 42 dappertutto. Perfetto. Abbiamo Fede made in China. Mi rendo conto, ragazzi, di questo. È un problema. Pronti a vedere l'operato di Dolores Schlein. Mamma mia, Ellie Schlein. Ha vinto Ellie Schlein. ci aspettano dei tempi divertenti. Ci vediamo a Milano per la presentazione della parola Don Chisciotte. Sì, Tonio, vi ricordo che ci vediamo a Milano il 13 marzo. Però vi ricordo anche che questa settimana ci vediamo a Padova il 2 marzo. Giovedì
Padova!
Siamo a Padova alla Feltrinelli insieme ad Alessandro De Concini, il nostro daddy preferito. Quindi insomma ci divertiremo moltissimo. Parliamo di Schlein o come si scrive? Che ne pensate? No, non è l'argomento di oggi. Oggi parliamo un'altra volta di Ellie,
sì.
Schlein. Non ne penso particolarmente bene, però insomma vabbè, le auguriamo di fare il peggio. Quindi buongiorno Luca. Molto bene. Vedo che siete belli numerosi per questo inizio di settimana. Avete votato quasi in modo plebiscitario questo feed. Vi ricordo che feed è in live ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 12 e siete voi a scegliere l'argomento della puntata, perché per esempio oggi pomeriggio metterò un sondaggio su Telegram, guardate il link Telegram, dove potrete votare l'argomento fra alcuni proposti. Quelli che Emma per una volta ha vinto la sinistra, il futuro non si guarda con pragmatismo ma col tifo da stadio, bene così, è sempre così. La maggioranza bulgara, anzi russa, siete troppo lontani. È prevista qualche evento Caserta, Benevento, Avellino? No, per ora non abbiamo eventi laggiù, però arriveranno sicuramente, tranquillo. Quindi insomma, di nuovo, guardate il sito dailycogito.com perché gli eventi dal vivo di marzo sono tanti, quindi ci vediamo. Il 10 marzo sarò a Perugia per Le Vite di Spinoza, alla Sala dei Notari, un posto bellissimo, quindi venite a Perugia, c'è lo spettacolo e sarà divertente.
Sala dei notai?
Dei notari.
Ah, ok.
Dei notari.
No,
ma davvero ha perso Bonaccini? Vedi a staccarsi al mondo per qualche oretta, ti ritrovi queste sorprese. Sì. Come mai la scelta di Giordano Bruno per la monografica? Sono super curioso. Beh, perché gli eretici ci piacciono. E poi è un filosofo che magari va anche contestualizzato, perché in realtà spesso su di lui si sentono anche cose magari molto folcloristiche che non corrispondono. Quindi faremo una bella monografica su un pensatore molto conosciuto e molto sconosciuto.
Molto bene.
E sarà divertente. Poi domani abbiamo anche un ospite che vi sorprenderà, perché domani abbiamo Kokeshi qui in studio. Karen, io la conosco da un po' di tempo, ho fatto anche in passato una puntata su Rick Dufer,
sì,
spiega filosofia, gli ho spiegato
Schopenhauer.
E lei è una ragazza che ha sempre suscitato la mia curiosità per il percorso che ha avuto e quindi abbiamo deciso di invitarla e vediamo che cosa ne uscirà. Giordano Bruno non mi piace molto, però sono curioso. Tranquillo, sarà una bellissima monografica.
Ha fatto anche cose buone.
Ma la gente di solito vuole il sangue, ma dici da Ellie Schlein? Halloween? Speriamo di no. Allora, signore e signori, quest'oggi andiamo, come avete deciso voi, a leggere il piano di pace cinese. Sarà una monografica accesa.
Bella.
Questa mi è piaciuta molto. Allora, quindi niente, io direi che possiamo iniziare subito. Abbiamo due cose da leggere oggi. Abbiamo i punti proposti da Xi Jinping e dal suo governo per la pace, e li leggiamo direttamente così come presentati dal Ministero degli Affari Esteri della People's Republic of China, quindi il Partito Popolare Cinese. E poi leggiamo la ricostruzione di Limes. Oggi leggiamo Limes, ragazzi. Oggi leggiamo Limes.
Oddio.
Aspetta, torna fuori, Fede, che devo fare il login a Limes perché l'ho fatto sul cellulare, non sul computer. Vai, quindi così, altrimenti si vedono i miei dati.
No, non vogliamo che i dati vengano...
voglio che voi vediate i miei dati.
Messi così male.
Devo fare l'accesso e fare così. Ah! Cos'è successo?
Cosa?
Cos'è partito?
Niente.
Stronzetto. Ok, benissimo. Possiamo partire con, allora, China's position on the political settlement of the Ukraine crisis.
Vai.
First, respecting the sovereignty of all countries. No, allora, adesso torniamo seri, perché comunque adesso, per quanto possiamo divertirci, la questione è molto seria. Quindi, la posizione della Cina sulla risoluzione del casino in Ucraina. Primo punto, rispettare la sovranità di qualsiasi stato. Universally recognized international law, including the purposes and principles of the United Nations Charter, must be strictly observed. Quindi, il riconoscimento universale della legge internazionale, includendo lo scopo, i principi delle nazioni, della Carta delle Nazioni Unite, vanno assolutamente osservate. The sovereignty, independence and territorial integrity of all countries must be effectively upheld. La sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale di tutte le nazioni va effettivamente mantenuta e protetta. All countries, big or small, strong or weak, rich or poor, are equal members of the international community. Qualsiasi nazione, che sia grande o piccola, forte o debole, ricca o povera, è ugualmente membro della comunità internazionale. All parties should jointly uphold the basic norms governing international relations and defend international fairness and justice. Equal and uniform application of the international law should be promoted, while double standards must be rejected. Tutti i partiti devono sottostare alle norme che si è dato il diritto internazionale e difendere la giustizia internazionale. La stessa applicazione deve essere data in modo equo e uniforme a tutti quanti le nazioni, e non sono concessi doppi standard. Già qui vediamo perché questo double standards must be rejected è evidentemente una stoccata agli Stati Uniti d'America. La Cina parte subito on fire e dice: sì sì, è vero, tutti quanti devono sottostare, però attenzione, gli Stati Uniti più di tutti o come tutti gli altri. Secondo punto, abandoning the Cold War mentality. The security of a country should not be pursued at the expense of others. La sicurezza di una nazione non dovrebbe essere perseguita alle spese degli altri. The security of a region should not be achieved by strengthening or expanding military blocks. La sicurezza di una regione non dovrebbe essere raggiunta rafforzando o espandendo blocchi militari. E qui arriva il secondo punto, questo è una orsinata della Cina. L'orsinata è legata alla NATO, perché l'espansione di blocchi militari è evidentemente un rimando all'espansionismo della NATO. Quindi già i punti di pace vanno malino, perché bisognerebbe far capire alla Cina che la NATO non ha mai portato la guerra direttamente a nessuno, non è un blocco militare in senso di offensiva e aggressione militare, ma è un blocco difensivo. E da che storia è storia? I blocchi difensivi sono difensivi e nessuno può limitare la possibilità sovrana di aderire liberamente a dei blocchi di difesa militare. Perché qui, vedete, questi due punti sono già in contraddizione. Se tu mi dici che rispetti la sovranità di una nazione, devi anche rispettare il fatto che le nazioni democraticamente decidono di aderire a un'alleanza militare. Sapete riguardante che cosa? Il fatto che la Russia nel 2008 ha attaccato la Georgia e nel 2014 la Crimea. Quindi questo punto, caro Xi Jinping, super il Q, magari si diverte.
Magari gli piace.
The legitimate security interests and concerns of all countries must be taken seriously and addressed and bearing in mind the long... scusatemi, addressed properly. Ho saltato una riga. Quindi la sicurezza legittima, gli interessi di sicurezza delle nazioni devono essere prese seriamente e indirizzate in modo adeguato. E anche qui si tratta del timore da parte della Russia di essere circondata dalla NATO. There is no simple solution to a complex issue. All parties should follow in the vision of common, comprehensive, cooperative and sustainable security and bearing in mind the long-term peace and stability of the world help forge a balanced, effective and sustainable European security architecture. Quindi non c'è una soluzione semplice a problemi complessi. Tutte le parti in gioco devono, seguendo una visione comune, comprensiva, cooperativa e sostenibile, cercare una visione bilanciata, efficace e sostenibile della sicurezza, dell'architettura di sicurezza europea. All parties should oppose the pursuit of one's own security at the cost of others' security, prevent block confrontation and work together for peace and stability in the Eurasian continent. Quindi tutte le parti dovrebbero opporsi al perseguimento della sicurezza di uno alle spese di molti, prevenendo il confronto fra blocchi e cercare di lavorare insieme per la pace e la stabilità del continente eurasiatico. Anche qui è evidente qual è il tono con cui la Cina sta presentando. Cioè, te credo, tutti a dire Biden ha rigettato la proposta di pace della Cina. Ma ti credo che l'ha fatto. Vabbè. Ceasing hostilities, conflict and war, questo è il terzo punto. Conflict and war benefit no one. All parties must stay rational and exercise restraint, avoid fanning the flames and aggravating tensions and prevent the crisis from deteriorating further or even spiraling out of control. Il conflitto non porta beneficio a nessuno. Tutte le parti devono essere razionali e esercitare restraint, prudenza, mettiamola così, evitando di innescare e alimentare le fiamme e aggravare le tensioni e prevenendo la crisi che va a deteriorare tutto quanto, creando una spirale fuori controllo. All parties should support Russia and Ukraine in working in the same direction and resuming direct dialogue as quickly as possible so as to gradually de-escalate the situation and ultimately reach a comprehensive ceasefire. Tutte le parti in gioco devono supportare la Russia e l'Ucraina nel lavorare nella stessa direzione e ricostruendo i ponti di dialogo più velocemente possibile e de-escalare, si dice
cosa?
De-escalation, come si dice? Si dice
ridurre, tipo.
Riduzione, de-escalation, vabbè, sì. Creare una de-escalation e trovare un forse comprensivo cessare il fuoco. Resuming peace talks, quindi il 4, quindi ricostruire i dialoghi di pace, dialogue and negotiation are the only viable solution to the Ukraine crisis. Quindi il dialogo e la negoziazione sono l'unica via per risolvere la crisi ucraina. All efforts conducive to the peaceful settlement of the crisis must be encouraged and supported. Tutti i tentativi di portare a una risoluzione di pace della crisi deve essere incoraggiata e supportata. The international community should stay committed to the right approach of promoting risks, talks of peace. Help parties to the conflict open the door to a political settlement as soon as possible and create conditions and platforms for the resumption of negotiation. È una parola difficilissima. Negotiation. China will continue to play a constructive role in this regard. Tutti quanti i partiti in gioco devono rispettare la comunità internazionale e essere impegnati al giusto approccio per promuovere discorsi e dialoghi di pace, per aprire insomma una strategia politica che porti alla risoluzione e al cessate il fuoco. Questo è quello che si dice. Andiamo avanti. Questi sono due punti abbastanza, sì, sembra da Miss Italia. Vogliamo tutti la pace nel mondo,
tranne a Hong Kong.
Tranne a Hong Kong e sì,
a Taiwan.
Fifth point, quindi quinto punto, resolving the humanitarian crisis, risolvere la crisi umanitaria. All measures conducive to easing the humanitarian crisis must be encouraged and supported. Tutte le misure per risolvere la crisi umanitaria devono essere devono essere ricercate e incoraggiate. Humanitarian operations should follow the principles of neutrality and impartiality, and humanitarian issues should not be politicized. Le operazioni umanitarie devono cercare di seguire i principi di neutralità e imparzialità, e gli aiuti umanitari non devono essere politicizzati. The safety of civilians must be effectively protected, and humanitarian corridors should be set up for the evacuation of civilians from conflict zones. La sicurezza dei civili deve essere effettivamente protetta, e i corridoi umanitari devono essere creati per l'evacuazione di civili nelle zone di conflitto. Efforts are needed to increase humanitarian assistance to relevant areas, improve humanitarian conditions, and provide rapid, safe, and unimpeded humanitarian access. With a view to preventing a humanitarian crisis on a larger scale, the UN should be supported in playing a coordinating role in channeling humanitarian aid to conflict zones. Quindi, insomma, gli sforzi devono essere aiutati per arrivare ad avere un aiuto di stampo umanitario, migliorare le condizioni umanitarie, e provvedere a una rapida, sicura e non impedita zona di accesso umanitario, con la possibilità di impedire che il conflitto porti a un'apertura a macchia d'olio, e le Nazioni Unite devono essere aiutate nel giocare il ruolo di coordinatori nel creare questi corridoi umanitari. Sesto punto, protecting civilians and prisoners of war pose. Quindi proteggere i civili e i prigionieri di guerra, cosa che i russi stanno facendo con un impegno incredibile, peraltro. Un impegno incredibile. Sicuramente si sono fumati qualcosa prima di scrivere sta roba, ma almeno non sembrano essere allineati con la Russia. Come no, giorno? Ma l'inizio, cioè nel senso, i due punti essenziali iniziali che ho fatto notare, il fatto di non far espandere blocchi militari, sono palesi accuse alla NATO. Poi è evidente che un piano di pace non può essere la NATO si è espansa, ha fatto scoppiare la guerra, ma è quella la direzione, ragazzi, è quella la direzione, non è un bel documento questo, eh. Poi in mezzo a questa cosa qua, che è molto di nuovo da Miss Italia, si va avanti.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Parties to the conflict should strictly abide by international humanitarian law, avoiding attacking civilians or civilians' facilities, protect women, children and other victims of the conflict, and respect the basic rights of the POWs. La Cina dice questo, ok, mentre sta fornendo droni di attacco alla Russia, droni che servono per colpire civili. Capite bene come anche di principio sia molto difficile prendere sul serio questa proposta, però vabbè, mettiamo da parte questo e leggiamo gli argomenti. Quindi le parti in conflitto devono attenersi in modo molto molto stretto a leggi umanitarie, di diritto internazionale umanitario, evitando di attaccare civili e strutture civili, proteggendo donne, bambini e altre vittime del conflitto. Grazie Viandante. Grazie per la super chat, e ricordatevi di abbonatevi a questo canale. China supports the exchange of POWs between Russia and Ukraine and calls on all parties to create more favorable conditions for this purpose. Quindi la Cina supporta lo scambio di prigionieri politici fra Russia e Ucraina e chiama le parti in causa a creare condizioni più favorevoli al raggiungimento di questo scopo. 7. Keeping nuclear power plants safe. Mantenere le strutture di centrali nucleari sicure. China opposes armed attacks against nuclear power plants or other peaceful nuclear facilities and calls on all parties to comply with international law, including the Convention on the Convention of Nuclear Safety. Bevo perché c'ho la gola secca.
Sì. Grazie anche a Firelio.
Grazie mille,
per
Firelio, 7 mesi in fuga dagli
zombie. Grazie, caro, grazie.
Quindi la Cina chiede che non ci siano attacchi mirati a strutture nucleari civili e chiede a tutti i partiti di mantenersi in linea con la Convenzione sulla sicurezza nucleare and resolutely avoid man-made nuclear accidents e evitare incidenti nucleari creati dall'uomo. China supports the International Atomic Energy Agency in playing a constructive role in promoting the safety and security of peaceful nuclear facilities. Quindi la Cina supporta la IAEA, quel che è l'agenzia per l'energia energia atomica internazionale, l'agenzia internazionale per l'energia atomica, scusatemi, sì, nel giocare un ruolo costruttivo nella promozione della sicurezza delle strutture nucleari civili. 8. Reducing strategic risks, ridurre il rischio strategico. Nuclear weapons must not be used and nuclear wars must not be fought. Quindi armi nucleari non devono essere usate e guerre nucleari non devono essere combattute. The threat for or use of nuclear weapons should be opposed. La minaccia di uso di armi nucleari deve essere contrastata. Nuclear proliferation must be prevented and nuclear crisis avoided. La proliferazione nucleare deve essere prevenuta e la crisi nucleare è evitata. China opposes the research, development and use of chemical and biological weapons by any country under any circumstances. La Cina si oppone fermamente all'uso e alla ricerca di armi chimiche e armi biologiche fatta da ogni nazione in qualsiasi circostanza. 9. Facilitating grain exports. Facilitare l'esportazione del grano. All parties need to implement the Black Sea Grain Initiative signed by Russia, Turkey, Ukraine and the UN fully and effectively in a balanced manner and support the UN in playing an important role in this regard. Tutte le parti in gioco devono implementare l'iniziativa sul grano che è stata firmata dalla Russia, dalla Turchia, dall'Ucraina e dalle Nazioni Unite in modo pieno ed efficace, in un modo bilanciato e supportare le Nazioni Unite nel giocare il ruolo che meritano in questo senso. The Cooperation Initiative on Global Food Security proposed by China provides a feasible solution on the global food crisis. Quindi la cooperazione sulla circolazione del cibo globale che è stata proposta dalla Cina è una soluzione molto efficace per risolvere la food crisis, la global food crisis, quindi la crisi globale della circolazione del cibo. 10. Decimo punto, stopping unilateral sanction. E qua cominciano i veri problemi, come se all'inizio non ce ne fossero abbastanza. Questo è il problema. Unilateral sanction and maximum pressure cannot solve the issue. Quindi sanzioni unilaterali e massima pressione non possono risolvere la questione. They only create new problems. E qui, signore e signori, abbiamo la Cina che si mostra per quella che è. Vigliacca.
Ouch.
Perché quello che dice qui è che le sanzioni unilaterali che portano massima pressione non risolveranno il problema, ne creano soltanto degli altri. China opposes unilateral sanctions unauthorized by the UN Security Council. La Cina si oppone a sanzioni unilaterali non autorizzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Relevant countries should stop abusing unilateral sanctions and long arm jurisdictions against other countries so as to do their share in de-escalating the Ukraine crisis and create conditions for developing countries to grow their economies and better the lives of their people. Quindi stati con una grande rilevanza devono smettere di abusare di sanzioni unilaterali e della giurisdizione del lungo braccio, si chiama questa cosa qua, ed è evidentemente un'accusa agli Stati Uniti contro le altre nazioni. Allo stesso modo devono cercare di fare la de-escalation in Ucraina, nella crisi ucraina, e creare condizioni per sviluppare per lasciare che le nazioni diverse sviluppino la loro propria economia e che facciano vivere meglio le altre nazioni. È gravissima questa cosa qua, perché noi sappiamo perfettamente, ma anche storicamente, che le sanzioni nei confronti della Russia adesso sono necessarie. Le sanzioni nei confronti della Russia sono ciò che ha impedito alla Russia di mettere in campo, per esempio, i tank di ultima generazione, quelli che hanno bisogno di microchip. Noi sappiamo perfettamente che a livello strategico-industriale le sanzioni comminate da Stati Uniti ed Europa alla Russia hanno avuto un effetto immediato sull'utilizzo di armamenti molto avanzati. Questo è fondamentale da capire. D'altra parte, sappiamo quanto sia fondamentale sanzionare un paese che commette crimini di guerra come quelli che la Russia sta commettendo in Ucraina, deportando centinaia di migliaia di bambini, massacrando civili, bombardando civili, creando una condizione da cui difficilmente riusciremo a trarci in velocità, e quanto sia necessario abbattere l'economia russa, non solo per creare una crisi economica in Russia che porti a destabilizzare a livello politico, ma anche per creare il malcontento di cui c'è bisogno per far sostituire Putin. Le sanzioni sono l'arma essenziale per evitare che un conflitto vada effettivamente a spandersi a macchia d'olio. Questa cosa l'abbiamo detta tante volte, ci sono tantissimi studiosi, esperti che lo dicono a più riprese questo. Quindi questo punto è assolutamente il contrario di quello che serve effettivamente alla pace. Però ovviamente la Cina qui fa il proprio interesse. La Cina è terrorizzata del fatto che ci siano delle sanzioni, che gli Stati Uniti e l'Europa vadano a far abbattere sulla Cina. La Cina si sta mettendo a rischio perché se verranno confermate le questioni della fornitura di armi, quindi droni e altri armamenti alla Russia, significa che la Cina si sta esponendo proprio a quelle sanzioni e la Cina non può permettersi queste sanzioni. Quindi in realtà questo piano di pace non è un piano di pace, è un tentativo di dire beh, noi vogliamo comunque appoggiare la Russia senza il rischio di vederci venire addosso una serie di sanzioni che, vi ricordo, alla Russia hanno fatto male e devono far male alla Russia. È fondamentale. C'è qualche domanda nel frattempo, Fede?
Bastano un po' parlando di altro nel frattempo, però c'è Giorno che dice: non capisco come mai le sanzioni alla Russia non siano state applicate già dal 2014 o dal 2008.
Quello è stato un grave errore.
Sì.
Quello è stato un grave errore perché in realtà tanti quelli del partito ma la Crimea storicamente era russa, cosa falsa,
esatto,
hanno in realtà preso il sopravvento. Non è bello, non è bello.
Sì. E prima, vabbè, c'era un po' di disaccordo sugli armamenti dati alla Russia, più o meno, però erano altri discorsi.
Okay.
E, esatto, sembrano essere contro entrambi i blocchi. Se fossero allineati alla Russia si sarebbero già esposti maggiormente. Intendi della Cina sempre, Giorno? Perché non riesco a capire molto il contesto. Vabbè, no, non importa, se vuoi possiamo
andiamo avanti. Undicesimo punto.
Ah, no, aspetta, c'è Valerio che dice: mi sembrano più cerchio bottisti che allineati, nel senso che mirano stoccate, allora, la NATO, ma anche la Russia.
Sono cerchiobottisti, non sì, c'è dubbio, però questo è un documento palesemente anti-America, palesemente anti-NATO, per questi fatti che stiamo dicendo, soprattutto alla fine. All'inizio, il contrasto a blocchi militari, che è un discorso che sposa la visione putiniana secondo cui il conflitto è stato scatenato dall'espansionismo della NATO, che noi sappiamo storicamente essere una puttanata, di essere pura propaganda. Insieme a questa cosa qua, la richiesta di blocco delle sanzioni unilaterali è sbagliato. Storicamente le sanzioni sono uno strumento essenziale per evitare che le guerre si espandano a macchia d'olio, perché tu devi fiaccare la capacità della nazione che aggredisce di produrre armamenti di ultima generazione. E noi, di nuovo, lo sappiamo, numeri alla mano, che il blocco dei microchip ha impedito alla Russia di avere un gran numero di armamenti sia di terra che di cielo, quindi missili. Sì. Ai missili servono tanti microchip, processori. Se non ce li hai meno missili. Ricordatevela questa roba qua. Sicuramente questa retorica cinese sarà osannata dalla stampa italiana. È già avvenuto. Sì. Ci sono già articoli che dicono Biden ha rifiutato il piano della Cina. Ma come mai? Beh, un piano di pace. Non è un piano di pace questo. Questo è un piano di resa incondizionata dell'Ucraina. Solo che ovviamente, essendo che la Cina è cerchiobottista, perché ha una crisi interna molto forte, una crisi di consenso che inizia a vedersi, e poi, ripeto, è comunque anti-occidentale, ricordiamocela questa cosa qua, allora questo significa che loro cercano di essere morbidi, ma nella retorica bisogna vedere i punti, e in questo punto qua noi la vediamo perfettamente: stopping unilateral sanctions. Undicesimo punto: keeping industrial and supply chains stable. All parties should earnestly maintain the existing world economic system and oppose using the world economy as a tool or weapon for political purposes. E questo è inaccettabile. Cosa che dice? Bisogna mantenere la catena di distribuzione industriale e commerciale, diciamo così, stabile. Tutte le parti devono mantenere in modo chiaro il sistema economico esistente, il sistema mondiale economico esistente, e opporsi all'uso dell'economia come arma per scopo politico. Capite bene che cos'è questo? Questo è il tentativo di dire alla Cina: lasciate le cose come stanno, ritirate le sanzioni e mantenete la supply chain, quindi la catena di distribuzione industriale, così come era prima del conflitto. Qui la Cina non si sta riferendo alla Russia, che ha messo a repentaglio la catena di distribuzione industriale facendo scoppiare una guerra unilaterale in Ucraina. Qui è collegato al punto precedente. Perché la Cina è contro le sanzioni? La Cina è contro le sanzioni in primo luogo perché è alleata della Russia. E ovviamente un alleato economico come la Russia, che viene sanzionato fortemente, è un danno anche per la Cina. Ma dall'altra parte la Cina non vuole che il suo appoggio alla Russia, e la Cina in qualche modo deve appoggiare la Russia perché non ha tanti altri alleati nel mondo, il suo appoggio alla Russia diventi la scusa per sanzionare la sua stessa economia. Capite bene che questo non è un piano di pace. Con questo piano, come dice Andrea Bontempi, la Russia sta mostrando il fianco, la Cina sta mostrando il fianco, la Cina sta mostrando la propria fragilità. Perché se uno Stato come la Cina è costretto a scrivere un piano del genere facendolo passare come piano di pace, che pace non è questa, è la richiesta di resa dell'Ucraina. Se vengono ritirate le sanzioni alla Russia, l'Ucraina non ce la fa mica. Vabbè. E continua l'undicesimo punto. Joint efforts are needed to mitigate the spillovers of the crisis and prevent it from disrupting international cooperation in energy, finance, food trade and transportation and undermining the global economic recovery. Sforzi comuni sono necessari per mitigare il tracimare della crisi e evitare la rottura della cooperazione internazionale sull'energia, sulla finanza, sul commercio di cibo, sul trasporto, e che minerebbero alla base la ripresa dell'economia globale. Cioè qui sentite che si stanno cagando addosso. 12. Promoting post-conflict reconstruction. Promuovere la ricostruzione post-conflitto. The international community needs to take measures to support post-conflict reconstruction in conflict zones. China stands ready to provide assistance and play a constructive role in this endeavor. Quindi la comunità internazionale deve prendere misure per supportare la ricostruzione post-conflitto nelle zone di conflitto, e la Cina, insomma, si propone come attrice in questo scopo. Ora, signore e signori, capite bene che se io fino a ieri, o meglio l'altro ieri, potevo pensare, l'ho detto anche varie volte, che la Cina non dovrebbe essere spinta così tanto verso Putin, e che, io lo dico, in passato le politiche di Biden e Trump nei confronti della Cina sono state inutilmente punitive, di fatto allontanandole da un'eventuale cooperazione con gli Stati Uniti. Questo piano di pace mi fa spegnere qualsiasi dubbio. Mi fa ricordare quanto in realtà il governo di Xi Jinping sia un governo nazionalista, anti-occidentale, che abbia scelto la Russia come partner di comodo, semplicemente perché la Russia è la testa d'ariete nell'Occidente, e l'abbiamo visto con il conflitto in Ucraina, e che sia assolutamente impossibile ragionare su questi termini di pace. Perché se tu la pace la ricerchi dicendo che un blocco militare difensivo come la NATO non dovrebbe essere perseguito dalle nazioni, quando in realtà è proprio manifestazione della sovranità democratica degli stati che fanno parte della NATO, significa che in realtà sei in malafede. Questo è un documento in grande malafede. Valerio dice: credo, sì, che tu sbagli nel sostenere che la Cina sia alleata della Russia, credo siano più interessati ai fatti loro, per loro la circolazione delle merci cinesi conta di più. No, Valerio, cioè, nel senso, stiamo qua, non parliamo del sesso degli angeli. La Cina è alleata della Russia. Poi è alleata per dei motivi di convenienza economica, certo. Guarda che manco ai russi piacciono i cinesi. Però è uno di quei casi in cui devono piacersi, almeno un po'. E quindi sono alleati, sono dichiaratamente alleati. Hanno dei trattati internazionali, hanno dei bilaterali, in tantissimi casi, quindi c'è un'alleanza. Poi i motivi di quell'alleanza non sono di simpatia, siamo d'accordo, sono di convenienza, certo, però sono alleati. questo documento sancisce questa alleanza in modo molto molto chiaro.
Prima, se non mi sbaglio, c'era un messaggio, vediamo se lo ritrovo, di Corrado che dice: penso che il piano non sia troppo malvagio. Europa e NATO potrebbero accettare tutto meno il punto sulle sanzioni. Il punto 2 è una non richiesta, ma un punto di principio, quindi ignorabile. No, ci sono altri punti che non
No, allora, per me i punti chiaramente problematici sono l'1 e il 2 e l'11 e il 10. Sono i punti, perché tutto il resto è bene o male fra il condivisibile e il l'ipocrita. Ecco, no, c'è anche andiamo a vedere un secondo quali sono i punti, sì, secondo me evidentemente essenzialmente problematici di questo documento, che mostrano un po' i problemi. Allora, il primo è questo. Il secondo, ok.
Ah, non si sono salvate le modifiche, ok.
No, non si salvano mai le modifiche.
Ok.
Perché in realtà questo è un'applicazione che ti scrive sullo schermo, però poi se vai giù con la pagina, okay, non ti scrive nella pagina.
Ok, ok.
Dov'è? Abandon the Cold War mentality. Eccolo qua. Allora, primo punto problematico: okay, la sicurezza di una regione non dovrebbe essere perseguita con il rafforzamento di blocchi militari. Primo punto problematico. Perché è problematico? Perché va a inserirsi in quel discorso lì della NATO. La NATO non è un blocco militare. La NATO è un blocco difensivo militare. Lo statuto della NATO è quello di non aggredire nessuno in prima istanza. La NATO, infatti, non ha mai fatto guerre di aggressione. Ricordiamocela questa cosa qua, ripetiamocela: non ha mai fatto guerre di aggressione. Il punto più problematico della storia della NATO è stato in Serbia, dove la NATO è intervenuta in modi, diciamo così, contestabili, ma la motivazione era comunque un intervento umanitario legato al fatto che sì, se non si fosse intervenuti facendo cadere quel regime genocida e razzista, sarebbe diventata tutta la ex Jugoslavia una polveriera devastante. Quindi intervento forse è stato l'unico momento in cui la NATO ha messo un piede fuori dall'uscio in modo, diciamo così, con un'intenzione che potrebbe essere letta come contraddittoria rispetto ai suoi statuti. Ma la NATO è un blocco difensivo che non ha mai aggredito con una guerra una nazione. Mai. Neanche in questo caso sarebbe successo. Quindi ricordiamocelo questo aspetto, e ricordiamoci che questo è un punto problematico che dimostra come in realtà questo sia un documento prodotto da dei paci finti come da noi. La colpa della qui fra le righe c'è scritto che la colpa della guerra è sull'espansionismo della NATO. Questo è il problema, ok? Bene, perfetto. E accanto a questo ci sono un sacco di punticini che cercano di rompere le balle agli Stati Uniti, quindi come se gli Stati Uniti avessero fatto quello che hanno fatto soltanto per la propria sicurezza e via dicendo. Quindi primo punto problematico. Secondo punto problematico, stopping unilateral sanction, problematicissimo questo forse è il punto più fastidioso, quindi fermare le sanzioni unilaterali, che poi anche lì unilaterali è una parola assolutamente sbagliata, sono multilaterali. C'è un altro mini punto poi l'altro punto problematico è questo qua: la supply chain industriale non è stata fermata dalle sanzioni ma dalla guerra di Putin. E poi c'è anche l'aspetto dove dice che risolving the humanitarian crisis, questo punto qua è problematico, è più che altro molto ipocrita, perché ripeto, è confermato che la Cina sta fornendo armi di distruzione di civili alla Russia, quindi qui proprio ci metto un punto di domanda. Questi sono i punti problematici che mi fanno dire questo è un documento da paci finto. No, non fu la NATO a intervenire in Libia, ragazzi, no. Furono le nazioni indipendenti, ma non fu la NATO. Senza riferimento alla NATO, come non è stata la NATO a intervenire in Iraq, c'è stato il mandato in Afghanistan, ma non è stata neanche lì la NATO a intervenire, quindi no. La NATO è un organo di difesa militare. Questa roba qua è fondamentale da capire, perché altrimenti non capiamo un cazzo della storia, capito? Ok, allora, leggiamo velocemente il pezzo di Limes. Ho molta paura, però cerchiamo. La Cina entra nella partita tra Russia e Ucraina. Vediamo che cosa ci dice Limes. Con una proposta in 12 punti, Pechino tenta di acquistare un ruolo attivo nel possibile processo di pace tra Mosca e Kiev per tutelare le nuove vie della seta e rinvigorire il suo soft power in chiave antiamericana. Gli USA non lo permetteranno. Già questo. Guardate,
ci darà molte soddisfazioni.
Guardate. Allora, vedete come si riesce a inserire nel culo del lettore un messaggio che però non viene individuato come problematico, ma come innocuo. Proposta in 12 punti, tenta di acquisire un ruolo attivo nel possibile processo di pace per tutelare le nuove vie della seta, questo è bene, è vero, è una tutela della Cina, e rinvigorire il suo soft power in chiave antiamericana. Gli USA non lo permetteranno. Non vuol dire un cazzo questo sottotitolo, però ti prepara a quello che leggerai, cioè se sei un lettore non particolarmente accorto, tutto quello che poi leggerai, lo leggerai come un ma perché gli Stati Uniti non lo permettono? Capiamoci.
Grazie al cielo.
La Repubblica Popolare Cinese è entrata esplicitamente nella partita ucraina. Il documento divulgato da Pechino, che è quello che abbiamo letto insieme, per descrivere la propria posizione sulla risoluzione del conflitto in corso, non propone una esatta spartizione territoriale tra Mosca e Kiev su cui impostare un negoziato. Tuttavia, contiene una serie di suggerimenti per abbassare il livello di tensione sul campo di battaglia e favorire un compromesso tra Stati Uniti e Russia, il tutto lasciando intendere quali sono gli interessi della Cina. In sintesi, il conflitto in corso ha minato lo sviluppo dei corridoi infrastrutturali terrestri della Belt and Road Initiative. Vi ricordo che la Cina ha lanciato nel 2016, in realtà, l'iniziativa della Belt and Road, la nuova via della seta, che è un corridoio commerciale di distribuzione che parte dalla più profonda Cina dell'Est per arrivare fino in Portogallo e prende tutto il continente eurasiatico e anche una parte dell'Africa. Ha danneggiato il soft power della Repubblica Popolare, che aveva giurato amicizia senza limiti alla Russia 20 giorni prima che questa invadesse l'Ucraina, e accelerato indirettamente la collaborazione militare tra Stati Uniti e Taiwan, collaborazione che complica i progetti di unificazione pensati dalla Cina per l'isola. Ah, allora, questo qua, accelerato indirettamente la collaborazione militare tra Stati Uniti e Taiwan, no, cioè nel senso, alla fine l'unica cosa che è successa è che la Pelosi. Ci sono stati degli incontri fra Stati Uniti e Taiwan, ma non c'è stata un'accelerazione della collaborazione militare, capito? Altra frasina che sta lì come se volesse farci passare l'idea che gli Stati Uniti stanno dando armi a Taiwan. Boh. Nonostante ciò, Pechino non vuole voltare le spalle alla Russia. Piuttosto ha bisogno del suo appoggio per opporsi alla tattica di contenimento degli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico nel complesso scalfire l'ordine internazionale a guida statunitense. Non a caso nei giorni scorsi, mentre il capo della diplomazia pechinese Wang Yi visitava Francia, Germania, Italia, Ungheria e Russia, Pechino ha divulgato il primo documento per illustrare la sua iniziativa di sicurezza globale, un consesso internazionale in fieri, tramite cui affermare la sua visione del mondo e i propri obiettivi geopolitici. E vabbè. Il testo sulla guerra in Ucraina, articolato in 12 punti, ribadisce alcuni concetti già espressi dal governo del presidente Xi Jinping. Per esempio, la necessità di rispettare la sovranità di tutti i paesi, Ucraina inclusa, di abbandonare la mentalità da guerra fredda, di cessare le ostilità e di riprendere i negoziati di pace. Il bisogno di mantenere sicure le centrali nucleari e l'opposizione all'uso di armi atomiche sono un avviso alla Russia per evitare che inneschi una tragedia nel cuore dell'Eurasia. L'attenzione posta ai legittimi interessi di sicurezza di tutte le parti, chiaro riferimento all'ISG, e all'importanza di frenare l'espansione dei blocchi militari è un modo per sottolineare che l'avanzata della NATO verso est è una delle ragioni che hanno spinto Mosca a invadere l'Ucraina. Esattamente, bene, almeno sono onesti e dicono questa cosa qua. Poi non dicono che è una cagata, perché la NATO è un blocco difensivo a cui si aderisce democraticamente e non c'è nessun tipo di espansionismo della NATO. Qui non lo dicono, e sull'IMES non lo dicono quasi mai. Però il sottinteso è che Washington deve evitare di promuovere una simile escalation nell'Indo-Pacifico in collaborazione con Giappone, Australia e India nell'ambito del dialogo quadrilaterale di sicurezza. Si tratta di una proposizione inaccettabile per Washington, le cui ambizioni imperiali dipendono in parte dalla sua capacità di garantire il proprio ombrello securitario ai paesi che si considerano minacciati dalle ambizioni di potenza russe e cinesi. Guarda caso, vedete, ambizioni imperiali non è in collegamento con ombrello securitario. Cioè, porcaccia la puttana del tavolo dei Cogito Studios.
Olè.
Ambizione imperiale è quella che sta mostrando la Russia nei confronti dell'Ucraina. Cioè, l'ambizione imperiale è: io prendo dei carri armatini, ti attacco il territorio e te lo conquisto. Gli Stati Uniti non fanno nell'Indo-Pacifico quell'ambizione imperiale, cioè non vogliono mica conquistare la Cina. Ci sono nazioni come il Giappone, come l'Australia e in parte anche l'India con tanti se e tanti ma, che si sentono minacciati dalla Cina, perché sai, la Cina è una dittatura comunista, sai com'è, non è che sono tanto tranquilli, non sono particolarmente affidabili, e quindi c'è un accordo fra Stati Uniti, Giappone, India, Australia, che permette di mantenere la sicurezza nell'Indo-Pacifico. Perché? Perché la Cina non è una nazione affidabile. Non è una nazione affidabile. Punto. Stop. Questo dà la differenza fra quella che è un'alleanza difensiva e invece un'ambizione imperialista. Signore e signori, a noi gli Stati Uniti possono stare sulle balle finché vogliamo, possiamo star lì e dire, come io ho fatto, protestiamo per le guerre in Iraq, in Afghanistan, con tanti se e tanti ma. Però sono due mondi diversi. Basterebbe giocare a Civilization per capire qual è la differenza fra un'alleanza difensiva e un'alleanza bellica. E io, il fatto che una rivista di geopolitica come l'IMES non faccia notare ad ogni articolo questa differenza, mi rendo conto che è proprio problematico.
Ti immagini che tutto un tratto arriva Shaka Zulu che vuole...
Esatto. Montezuma in realtà è il più stronzo di tutti. Inoltre, al punto 10, Pechino chiede all'America lo stop delle sanzioni unilaterali. Vediamo cosa scrivono qua. Nei confronti della Russia come condizione per un negoziato. Questo punto potrebbe essere stato concordato con Mosca. Ma dai! A prescindere da ciò, nella Repubblica Popolare si dibatte delle possibili ricadute economiche di queste misure sugli interessi cinesi sin dall'inizio della guerra. Vabbè, ok. La richiesta di facilitare le esportazioni di grano dall'Ucraina dipende dal fatto che già prima del 2022 Pechino aveva stretto accordi con questo paese nel campo agroalimentare, investito in alcune sue infrastrutture portuali per facilitare i flussi di prodotti verso la Repubblica Popolare. Per inciso, durante il conflitto è stata danneggiata una struttura della China Oil and Foodstuffs Cooperation presso il porto di Mariupol. Ok, perfetto. Almeno, cioè nel senso, lo capiamo e questo è onesto. La Cina cerca di fare i propri interessi. La Cina in Ucraina, qui vedete insomma un po' tutti i porti, i flussi in cui la Cina ha degli interessi in Ucraina. Al punto 11 Pechino chiede la tutela delle filiere produttive. Ancora una volta emerge la preoccupazione per l'impatto che la guerra può avere sulle vie della seta e sui traffici fra Repubblica Popolare e il resto del mondo. L'economia cinese dipende ancora fortemente dalle esportazioni e ora inizia a sentire gli effetti negativi delle sanzioni americane nel campo dei semiconduttori. Una sciagura per Pechino che da poco ha abolito le misure stringenti anti-Covid e vuole dare nuova linfa alle proprie attività industriali. Il testo termina con una questione prematura. La riedificazione dell'Ucraina dopo la guerra. Pechino si dice pronta a fornire assistenza e via dicendo. Soluzione che con i piani di penetrazione infrastrutturale cinese sul fianco orientale della sfera di influenza americana in Europa. Sebbene i 12 punti non producano un vero e proprio piano di pace, la Cina potrebbe usarli come base di discussione per avere maggiore voce in capitolo nel conflitto in corso. Sia chiaro, difficilmente gli Stati Uniti permetteranno alla Repubblica Popolare di assumere il ruolo di mediatore, se non altro per evitare che il suo soft power riacquisti vigoria. Certo, è per quello che gli Stati Uniti impediranno alla Cina. Non perché vogliono eliminare le sanzioni, no. Perché non vogliono che il soft power cinese... Ma quale soft power? Ma no. Al contrario, è altamente probabile che nei prossimi giorni Washington accusi sempre più esplicitamente Pechino di sostenere militarmente la Russia e quindi contribuire all'offensiva di stato invasore. Ah, capite? È probabile che Washington accusi sempre più esplicitamente Pechino di sostenere militarmente la Russia, non che il fatto che la Cina sta mandando droni alla Russia. No, è Washington che, come strategia... perché Washington cattiva... accuserà la Cina di mandare armi alla Russia, perché non sta succedendo. Vaffanculo. E quindi contribuire all'offensiva dello Stato invasore. Vabbè, quindi è un'accusa, capito? Non è un'accusa. Non le ONG che hanno trovato droni cinesi non contano un cazzo, contano soltanto quando ti danno ragione. Vero, caracciolo, vero, vabbè. Ok, possiamo tornare alla chat. Okay. Ma Cristo iddio.
Sabrina dice, cioè gli Stati Uniti hanno ambizioni imperiali mentre gli altri stati si sentono minacciati, ma è solo una loro impressione perché la Russia e la Cina non sono mica imperialiste.
Siamo lì, ragazzi, fa male al cervello questa roba qua, mi dispiace sempre di proporvi certe cose, però poi bisogna anche capire come gira il cervello di alcuni. Quindi vabbè, insomma, va così. Sentiamo qualche domanda, sì. Vai Fede.
Goyo dice, per l'IMES voler instaurare relazioni commerciali equivalente ad avere ambizioni imperiali.
Ovvio, assolutamente.
Lino invece dice, ma non riesco ad essere d'accordo con voi. Se noi inviamo all'Ucraina, loro devono poterle inviare alla Russia perché ci aderiamo.
Ma certo che ma Lino, ma porca puttana. Allora,
grazie Umberto.
Certo che, però bisogna ammettere che ci sono allora due parti in gioco, cioè bisogna ammettere che noi forniamo armi all'Ucraina per difendere un territorio. Loro forniscono armi alla Russia per attaccare un territorio sovrano. E allora a quel punto lì tutto il piano di pace va in merda. Perché se tu mi stai dicendo che vuoi rispettare la sovranità, vuoi fermare il conflitto, vuoi fare il bello, vuoi fare il buono, vuoi fare il pacifista, via dicendo, però poi mandi armi a chi l'attacco lo ha avviato, allora col tuo piano di pace io mi ci pulisco il culo. Allora certo, va bene, io accetto che la Cina stia mandando armi, ma allora prendo quel piano di pace e gli do fuoco. Perché non è un piano di pace. E allora tutto sto discorso di Limes che dice ma gli Stati Uniti impediranno alla Cina di essere mediatrice, è perché la Cina si impedisce di essere mediatrice mandando armi alla Russia che ha aggredito l'Ucraina. Questo è il punto essenziale. La Cina non può essere mediatrice di un conflitto che sta alimentando. Perché se no, ragazzi, cioè nel senso, stiamo sempre qua a mettere sullo stesso piano l'aggressore e l'aggredito. E no, non sono sullo stesso piano. La Russia e l'Ucraina non sono sullo stesso piano. E in questo conflitto la Cina e gli Stati Uniti non sono sullo stesso piano. Punto.
Allora, Mr. Anonymous dice, ma il fatto che sia un organo di difesa militare, questo non è sufficiente a far sì che essa intervenga per difendere anche paesi che hanno fatto richieste di entrarci?
No, e infatti la NATO non è intervenuta in Ucraina. La richiesta di entrare nella NATO dell'Ucraina è ancora datata a 2008. Non c'era manco Zelensky, c'era ancora Yanukovych quando l'Ucraina ha fatto la richiesta di entrata nella NATO. Rendetevi conto, e la NATO non l'ha mai presa seriamente in considerazione. Punto. E la NATO infatti non è intervenuta con il conflitto in Ucraina, perché però la NATO interverrebbe se la Russia attaccasse l'Estonia, la Lituania, perché sono stati della NATO. Questa è la natura di un'alleanza difensiva. Cioè, noi abbiamo una forza militare che, in caso di arrivo di un aggressore, metterà in campo una sufficiente potenza di fuoco da neutralizzare immediatamente quell'aggressore. E grazie al cielo,
grazie al cielo,
c'è la NATO. Perché è ciò che permette, che impedisce a un conflitto come questo di fare l'escalation. Perché la Russia non attaccherebbe mai un paese NATO. E manco la Cina, perché la NATO ha una potenza di fuoco talmente ampia che nessuno di questi vorrebbe mai mettersela contro. Questo è il punto da comprendere. E voi tutti che ascoltate dovete essere grati di essere sotto l'ombrello della NATO, perché è la NATO l'organo che negli ultimi 70 anni ha mantenuto la pace in Occidente. Noi abbiamo avuto la pace per 70 anni, è perché esiste questa alleanza difensiva, ed è il motivo per cui nazioni che non ne fanno parte vogliono farne parte. Motivo per cui democraticamente il popolo ucraino a un certo punto ha detto: sapete che ci piacerebbe entrare nella NATO? E la NATO ha detto di no, sapendo che questo avrebbe creato dei problemi con la Russia. Nonostante tutto questo, la Russia ha prima attaccato la Georgia, poi ha attaccato la Crimea e adesso ha attaccato direttamente l'Ucraina. Questo è. E tutte le altre sono cazzate.
Se può essere utile, c'era Yushchenko in quegli anni lì. Era dal 2005 al 2010.
Hai ragione. Sì, Yushchenko.
Perché è stato prima.
Domanda seria di Monica. Monica dice: che ruolo potrebbe avere la Cina in questa situazione? Se può averne uno, quello di alleato della Russia non mi sembra un'opzione. È non ufficiale, ma è quello che sta facendo, però. È quello che sta facendo. Se la Cina sta dando armi alla Russia, di fatto sta comportando come alleato della Russia.
Che poi se attaccano un paese dell'Unione Europea dobbiamo rispondere con o senza NATO, anche se non avremo il supporto di Turchia e Stati Uniti.
Assolutamente sì, assolutamente okay. Sì. E questo è un problema, per esempio, di sovrapposizione non mancata fra NATO e Unione Europea.
Vero. Sì.
Capite che, ragazzi, cioè nel senso... Però di nuovo, mi piacerebbe che la smettessimo di mettere sullo stesso piano aggressore ed aggredito, più o meno velatamente, perché è una cosa veramente, veramente odiosa. Veramente odiosa. Se quando c'è stata la guerra in Iraq sapevamo chi era l'aggressore e l'aggredito e abbiamo protestato, e non lo facciamo adesso, siamo dei pezzi di merda. Veramente. E non c'è anti-americanismo che tenga. Non c'è anti-imperialismo che tenga.
Comunque, cercando Yushchenko, mi è venuto fuori questo articolo di settembre che diceva: su Putin vi avevo avvertito, non è mai lui quello che comincia a negoziare.
Sì, sì, certo, certo, certo. La Turchia è un po' più... Beh, adesso la Turchia c'ha delle gatte da pelare molto, molto più serie, no, perché c'ha la devastazione, il terremoto, soprattutto. E, la Turchia ha cercato di fare una mediatrice, però secondo me era di nuovo Erdogan che voleva avere il suo impatto di soft power sulla zona. Quindi
va bene,
però non sta, a quanto si sa, non sta dando armi alla Russia, questo almeno no. La Turchia sta inviando armi all'Ucraina, è vero Goyo, è vero. E l'India è strana, ragazzi, l'India è strana. L'India non ha firmato il documento di condanna del conflitto in Ucraina, quindi del condanna alla Russia. È molto ambigua. Secondo me l'India è una mina vagante perché non si capisce bene da che parte voglia stare. Quindi noi sappiamo per certo che ha comprato, anche sì, violando sanzioni, ha comprato greggio russo. L'India è strana. Quindi formalmente è alleata del blocco occidentale. Però poi in realtà si comporta in modi strani, quindi magari un giorno ci facciamo un feed sulla situazione dell'India.
Sarebbe interessante. Vero.
Va bene, allora, se Modi sta diventando sempre più autoritario, sono d'accordo. Allora io direi che ci siamo, signore e signori, quindi io vi ringrazio molto.
Grazie,
per
ragazzi,
aver seguito. Noi ci vediamo alle 18, oggi alle 18, puntata molto, io vi consiglio di non perderla, quella di oggi, in live alle 18 qui su Daily Cogito, quindi sul canale YouTube, siateci. E niente, poi stasera avremo anche una tu per tu, quindi abbiamo un nostro cultore di materia grigia che ci ha chiesto la mezz'oretta di chiacchierata, quindi puntate poi chiacchierata con uno di voi. E io vi ringrazio per gli abbonamenti, per aver seguito. Ricordatevi sempre di condividere le puntate, di far conoscere Feed e Daily Cogito, è molto importante il passaparola per trasmissioni di contenuto come la nostra, che non fanno tanto hype marketing. Quindi hanno bisogno di voi che dite alle persone intorno a voi: guarda che quella roba lì è molto figa, proviamo a seguirla. Grazie mille a tutti,
fatelo,
ci vediamo più
noi
tardi e buon pranzo. A più tardi.
Ciao belli.
Ciao belli.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.